E adesso passiamo alla seconda parte del nostro giornale dedicato alle notizie regionali e locali. Tangenti, la regione licenzia il funzionario, lo ha annunciato l'assessore Caleca che parla di mano dura contro i servitori dello Stato infedele. Faremo delle verifiche a campioni su tutte le pratiche. Il provvedimento preso senza preavviso nei confronti del catanese Carmelo Moschella, arrestato nei giorni scorsi. È tassativo l'assessore regionale nell'anticipare la mano dura contro i funzionari pubblici infedeli dopo l'arresto del catanese da parte della Guardia di Finanza di Nicosia, accusato di aver intascato una tangente di 5.400 euro da un agricoltore per facilitare l'iter di un finanziamento. Proprio per questo motivo la conferenza stampa dell'assessore si è svolta all'Ispettorato Provinciale Agrario del capoluogo etneo. Palermo aperta un'inchiesta sulla festa di Capodanno del 2013 del Comune. Secondo la Procura sarebbero emerse irregolarità nell'affidamento del concerto del 2013, costato 128.000 euro. Indagati due funzionari e un imprenditore. Per poter accedere più comodamente al mare, realizzando una piccola strada, hanno distrutto nei giorni scorsi con un escavatore una parte della scogliera sottoposta a vincoli paesaggistici nei pressi della spiaggia di Grotticelle a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. I carabinieri adesso hanno denunciato i presunti responsabili dello scempio ambientale e sono il committente e l'esecutore materiale dello scavo abusivo. I due sono stati accusati di distruzione e deturpamento di bellezze naturali. Il Comune di Vittoria avvia le pratiche per l'assunzione di Davide Stival, il padre del piccolo Loris, ucciso il 29 novembre scorso. Stival, dopo l'arresto della moglie Veronica Panarello, in carcere perché accusata dell'omicidio del figlio, ha fatto sapere di non voler fare il camionista per evitare di allontanarsi a lungo da casa e poter restare a fianco del suo bimbo più piccolo di 3 anni. Stival potrebbe lavorare come messo o come autista al comune di Vittoria. Mafia, maxi sequestro da 18,5 milioni, nuovo colpo a Messina Denaro. È stato eseguito dai carabinieri del ROS e del comando provinciale di Trapani nei confronti di persone ritenute collegate con il superlatitante. Si tratta dell'imprenditore Salvatore Angelo e del presunto mafioso Antonino Nastasi, nonché della moglie Antonina Italia, già condannate nell'ambito dell'operazione mandamento per associazione di tipo mafioso e fittizia intestazione di beni. Il provvedimento delle sezioni misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, richiesto dal pool coordinato dal procuratore aggiunto della DDA di Palermo, Teresa Principato, scaturisce dagli sviluppi investigativi sulla caccia al superlatitante che, dopo aver portato all'arresto degli esponenti di vertice del mandamento di Castelvetrano, hanno individuato l'ingente patrimonio accumulato dagli esponenti ritenuti vicini al boss. I sequestri riguardano 8 beni aziendali, 132 immobili, 7 autoveicoli e circa 22 tra rapporti bancari e finanziari. L'indagine patrimoniale ha confermato come l'organizzazione capeggiata da Matteo Messina Denaro fosse in grado di intervenire nell'esecuzione di importanti lavori nel settore di energie rinnovabili, con una fitta rete di società controllate in modo diretto e indiretto dall'imprenditore Angelo Salvatore di Salemi. 2 morti in casa di riposo a Comiso, 4 ricoverate, forse tossicosi. Un 46enne e una donna di 53 anni sono morti in una casa di riposo di Comiso, nel Ragusano, che ospita anche malati con problemi psichici. Nella stessa struttura altre 4 persone sono state ricoverate nell'ospedale di Vittoria. Una delle ipotesi al vaglio della Polizia di Stato che indaga è una tossicosi alimentari. I 2 decessi sono avvenuti a diversa distanza di ore l'uno dall'altro. I 4 feriti non sarebbero in pericolo di vita. Acqua a Siracusa, un affare da 16 milioni di euro. La Guardia di Finanza acquisisce documenti sulla gara d'appalto. A settembre, ad aggiudicarsi l'appalto per la gestione dei servizi, un raggruppamento temporaneo di imprese con gli spagnoli della Depuration de Aguas del Mediterraneo. I militari della Guardia di Finanza sono entrati negli uffici del Palazzo Vermecchi a Siracusa per acquisire la documentazione sul nuovo appalto del servizio idrico. Il bando europeo aveva suscitato non poche polemiche tra le forze politiche locali, ma a tutt'oggi ancora non sono stati consegnati gli impianti agli spagnoli della DAM. I finanzieri avrebbero pure avuto un colloquio con il sindaco Giancarlo Garozzo, che sulla vicenda sarebbe stato collaborativo con gli investigatori. Era stato lo stesso Garozzo, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, a presentare un esposto alla Procura della Repubblica e non soltanto sui servizi idrici. Adesso bisogna capire se i magistrati si sono mossi per le denunce del primo cittadino oppure sarebbero state rilevate irregolarità sulla gara. Ad aggiudicarsi l'appalto dello stesso mese di settembre è stato, come dicevamo, un raggruppamento temporaneo di imprese di cui capofila è la Depuration de Aguas del Mediterraneo. Pozzallo, la sua azienda finisce all'asta e lui abbatte con la pala meccanica un muro del capannone. Una proroga di un paio di mesi dopo il sit-in del movimento dei Forconi, che ha preso a cuore le vicende in Sicilia per quanto riguarda le aste giudiziarie, e nel caso specifico quello dell'azienda Giuca, un rosolinese che da anni si è inserito nella zona industriale di Pozzallo. La sua azienda è finita all'asta per 408 milioni di euro, ma oggi l'imprenditore Corrado Giuca, titolare di un'azienda con 30 dipendenti del settore della lavorazione dei marmi, ha accolto l'ufficiale giudiziario che doveva formalizzare il passaggio al nuovo acquirente con una pala meccanica che ha battuto un muro del capannone dell'azienda. Una manifestazione simbolica che ha avuto il sostegno del movimento dei Forconi, della Confcommercio di Pozzallo e dei sindaci di Pozzallo e Niscemi. Di fronte allo sbarramento di solidarietà in favore dell'imprenditore di Pozzallo, l'ufficiale giudiziario ha rinviato al prossimo 25 marzo l'insediamento del nuovo acquirente. Ma Corrado Giuca non vuole cedere la sua azienda, tutt'altro preferisce demolirla e nessuno entrerà in possesso. A dargli manforte, come dicevamo, il leader del movimento dei Forconi, Mariano Ferro. Le macerie di oggi del capannone di Giuca, abbattute con una pala meccanica, sono mattoni che porteranno a Roma in una carriola per il premier Renzi il 27 gennaio. Il caso della ditta Giuca succede ogni giorno in tutta Italia. È questa l'economia che sta ripartendo? E adesso andiamo ad Ispica, dove la litoragna ispicese miete l'ennesima vittima della strada. In un incidente automobilistico autonomo verificatosi alle 2 circa della scorsa notte, ha perso la vita il 31enne ispicese Mirko Sarta, finito fuori strada mentre era al volante della sua Volkswagen Golf, terminando la corsa contro un albero di eucalipto sul ciglio della strada a ridosso di via della Ginestra sulla provinciale 67, nei pressi del Soda Beach Bar. Il giovane procedeva da Marina di Marza verso Ispica. È stata una pattuglia dei carabinieri verso le 2.30 a trovare il giovane privo di sensi e agonizzante dentro l'auto andata fuori strada, chiamando i soccorsi. Un'ambulanza del 118 ha tentato una disperata corsa all'ospedale maggiore di Modica, ma per Mirko Sarta non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente autonomo risulta ancora incerta e tutta da chiarire. Forse un colpo di sonno o probabilmente un malore che ha fatto perdere il controllo del mezzo al giovane. I militari dell'arma hanno subito appurato che il veicolo si è schiantato contro l'albero. L'abitacolo è infatti ridotto a rottame. La famiglia della vittima è nota in città, vivono la disperazione con dignità e contegno. La madre riceve anche solidarietà e calore dai dipendenti comunali, colleghi di lavoro. Mirko aiutava il padre, titolare di una palestra. Leggiamo un comunicato stampa dell'onorevole Gennuso per quanto riguarda la vicenda di Capodanno che ha colpito gli agricoltori della zona sud della provincia di Siracusa ed in particolare Rosolini e Pachino. Così recita il documento. Quel che temevo si sta puntualmente verificando. L'indifferenza della regione siciliana nei confronti di produttori e aziende agricole di Pachino e Portopalo danneggiate dal maltempo alla vigilia di Capodanno. Ad essere preoccupato per la sorte di centinaia di famiglie già sul lastrico per effetto della crisi economica è il deputato regionale Pippo Gennuso. Una settimana fa, dice il parlamentare, ho inviato una lettera all'assessore regionale alle risorse agricole Nino Caleca per chiedere da quale capitolo di spesa avrebbe preso i soldi per far fronte all'emergenza. nella riunione che si era tenuta a Marzememi, lo stesso Caleca e tutto il codazzo che lo circondava aveva dato rassicurazione che i produttori agricoli della zona avrebbero ottenuto i rimborsi in breve tempo dopo l'evento calamitoso. A questo punto mi è sembrato legittimo chiedere al governo siciliano da dove avrebbe preso i fondi per tenere fede alla promessa. La risposta, prosegue Giannuso, non è ancora arrivata e temo che ci vorrà ancora tempo per ottenerla, perché questo governo della Sicilia continua ad essere allo sbando. Credo che l'iter più rapido per venire incontro di coloro che hanno perso tutto per il maltempo sia la dichiarazione dello stato di calamità naturale. Torniamo ancora una volta ad Ispica. Si conclude il gemellaggio fra il liceo Curcio e il liceo francese di Aulnay-sous-Bois. Si conclude con la partenza degli studenti francesi questo gemellaggio che si è svolto ad Ispica fra il liceo Gaetano Curcio e il liceo francese. Giunti ad Ispica l'11 gennaio scorso, i 22 studenti, tutti quindicenni, accompagnati dai coetanei del liceo Curcio e dai rispettivi docenti di lingue straniere, sono stati ricevuti l'indomani pomeriggio a Palazzo Bruno dal sindaco Piero Rustico e dall'assessore alle politiche per l'educazione Teresa Amendolagine. Accolti nell'aula consigliare, i ragazzi ospiti sono stati fatti volutamente accomodare tra i banchi dove siede appunto il consiglio comunale quando si riunisce per decidere le sorti della città. Qui hanno ricevuto il saluto dell'assessore e del sindaco, ai quali i docenti hanno illustrato il progetto di gemellaggio che i ragazzi stanno realizzando. Ancora una nota riguardante l'onorevole Giannuso per quanto riguarda la situazione economica della Sicilia. Questo è il titolo: Sicilia al collasso, grazie a Renzi e Crocetta, l'autonomia resterà soltanto un ricordo. Lo scippo dei fondi nazionali, l'esclusione da ogni investimento nel decreto Sblocca Italia. Continua Giannuso, prepariamoci al collasso dei servizi pubblici, ai senza reddito, ai disordini e anche all'insicurezza. Con Renzi bisognerà ringraziare anche il presidente della regione Rosario Crocetta. Non è una profezia, ma la fotografia del momento per il deputato regionale siracusano Pippo Giannuso. Il comunicato è abbastanza corposo, ma per motivi di tempo e perché potremmo annoiare i nostri radioascoltatori, non lo leggiamo. È una critica politica rivolta, come abbiamo già detto, al governo nazionale e regionale. Il documento è stato inserito sul nostro sito di Radioram, quindi www.radioram.it, chi volesse leggerlo può benissimo farlo. Per quanto riguarda la situazione politica, Rosolini è partito, il conto alla rovescia in vista dell'appuntamento elettorale del 15 e 16 marzo, che vedrà gli elettori di due sezioni comunali chiamati alla ripetizione del voto per scegliere i due contendenti per la fascia tricolore di primo cittadino. Una scelta dunque pesante per gli elettori delle due sezioni e sui quali sono puntate le attenzioni dell'intera collettività locale. Come risaputo, uno dei due candidati sarà di certo l'ingegnere Corrado Calvo, mentre per lo sfidante bisognerà attendere appunto il responso delle urne delle due sezioni chiamate in causa. Qualora dovesse risultare vincente l'avvocato Pippo Incatasciato, allora niente ballottaggio. In caso contrario, tornerà di scena l'intero corpo elettorale rosolinese. Accordi, alleanze, ufficiali e non, si stanno susseguendo in questi giorni alla ricerca di trovare l'assetto vincente. Intanto circolano voci su una possibile rinuncia alla competizione da parte di Pippo Incatasciato, il quale, qualora venisse riconfermata al ballottaggio con Calvo, si troverebbe sbarrata la strada per ricoprire la carica di primo cittadino per effetto della sentenza alquanto discutibile del TAR Etneo. Una decisione, quella di Incatasciato, che darebbe il via libera agli altri due candidati pretendenti alla sfida con Calvo, ovvero l'avvocato Giovanni Giuca e l'avvocato Pinello Gennaro. Pare addirittura che Incatasciato si sia informato con le autorità preposte se è tecnicamente possibile rinunciare alla competizione elettorale. Naturalmente sulla eventuale decisione di rinuncia di Incatasciato si sono formati due fronti opposti. C'è infatti chi plaude a questa decisione in quanto sarebbe inutile spendersi in una competizione elettorale che alla fine non andrebbe a premiare gli sforzi profusi. C'è chi sostiene invece che il movimento e quanto costruito nel corso di questi anni sia un patrimonio da salvaguardare e quindi mantenuto in vita e soprattutto curato perché composto da giovani i quali credono in certi valori. Un rispetto a loro dovuto e quanti credono ancora in questo progetto. Un bel dilemma che solo ed esclusivamente Incatasciato e i suoi fedelissimi dovranno sciogliere, ma nelle ultime ore è sorto anche un altro fronte composto da coloro i quali sostengono che un eventuale ritiro di Incatasciato andrebbe a inficiare ulteriormente la competizione elettorale, per cui sarebbe il caso che tutti i candidati si ritirassero, ivi compresi i consiglieri comunali eletti e papabili in odore di eventuale premio di maggioranza. Si azzerasse il tutto e si ricominciasse ex novo. Tutto ciò sostengono ancora i fautori di questa tesi, perché appare chiaro che la geografia politica in questi ultimi mesi è profondamente cambiata, con consiglieri comunali eletti e congelati, e primi dei non eletti che hanno cambiato coalizione e casacca. Una situazione che non rispecchia il quadro politico costituito nel 2013 e quindi va a cozzare con la volontà originaria dell'elettorato rosolinese. Vogliamo ancora una volta segnalare a tutti i nostri radioascoltatori di stare attenti per quanto riguarda in particolar modo le persone anziane. Infatti dopo la truffa dello specchietto che si è verificato alcuni giorni or sono a Rosolini, alla nostra redazione sono arrivate delle segnalazioni di falsi funzionari e dipendenti dell'ASL che andrebbero in giro per la città bussando alle porte di anziani ed in particolar modo con l'intenzione di raggirare loro in buona fede in merito a dei controlli di medicinali o piani terapeutici. Una scusa per riuscire ad entrare in casa per poi rubare con destrezza qualcosa. I truffatori se la prendono soprattutto con le persone anziane e sole, facili bersagli. Ecco allora l'invito che rivolgiamo, è bene che in queste circostanze non bisogna mai aprire la porta, piuttosto avvisare un parente o un vicino di casa. In ogni caso vanno chiamate le forze dell'ordine, vigili o carabinieri. E andiamo adesso alla conclusione del nostro giornale di oggi, parlando del campionato di eccellenza Girone B. Ecco gli incontri previsti per la giornata di domani: Castelbuonese e Giarre, Città di Messina Milazzo, Città di Scordia Paternò, Egea Virtus a Cireale, Taormina Rosolini, Vittoria Via Grande, mentre per oggi viene anticipato l'incontro di calcio di San Pio X Modica, riposa il Siracusa. Concludiamo così il nostro giornale odierno, a tutti un grazie per l'ascolto, buon fine settimana, ci risentiamo nelle prossime edizioni.